come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, 10 e 35 minuti, anzi 36 minuti in questo momento. Popolare Network ha come Asia mercoledì 14 maggio. Rieccoci in onda dopo la pausa dell'abbonaggio, anzi permettetemi di ringraziarvi tutti e tutte per la partecipazione, per il sostegno, per la pazienza, naturalmente per i 300 e briscola abbonamenti che avete sottoscritto nella settimana dell'abbonaggio. Permettetemi anche di ricordarvi che gli abbonamenti sono una cosa senza tempo, senza scadenza, che si possono sottoscrivere quando si vuole, anche adesso, anche domani, eccetera, eccetera. E ancora, soprattutto, grazie. E così, fatta questa piccolissima premessa, veniamo al nostro grandissimo continente di pertinenza, cioè l'Asia, perché questa, già ve l'ho detto, è A come Asia. Noi staremo insieme fino alle 11, come sempre, al mercoledì. Io sono Diana Santini. Allora, due grandi fatti hanno segnato per quanto riguarda l'Asia la settimana passata. Uno è la recrudescenza spaventosa anche del conflitto tra India e Pakistan, lo ricordiamo, due potenze nucleari, che alla fine, dopo giorni di apprensione, è tornato al suo stato, per così dire, endemico, a bassa intensità, quindi una tregua, ci torneremo più avanti, ed è tregua anche su un'altra macro questione, e cioè la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Alla fine di questi colloqui che si sono svolti nel corso del fine settimana in gran discrezione a Ginevra, in Svizzera, le parti hanno concordato di fermare tutto, di fermare l'escalation dei dazi e di prendersi 90 giorni di pace, di pausa, di tregua. Buongiorno, benvenuto come sempre al nostro Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, pace no, ma tregua?
Diciamo che un cessate il fuoco, dai. Facciamo riassunto rapidamente. Hanno accettato entrambe le delegazioni di sospendere per 90 giorni il 115% delle tariffe reciproche. Tutto questo a partire da oggi, proprio mercoledì 14 maggio. Questo significa che le tariffe anticinesi di Washington, di Trump, stanno adesso sul 30%, mentre quelle anti-statunitensi di Pechino stanno sul 10%. E nel frattempo, almeno da quanto dice il comunicato congiunto, le due delegazioni continueranno le discussioni per trovare un accordo che loro dicono di lunga durata.
Quindi, diciamo, siamo tornati al punto di partenza, possiamo dire così, o rispetto al punto di partenza, diciamo, quando tutto questo è iniziato? Ho sentito che qualcuno che parlava, che ha partecipato al tavolo, faceva riferimento alla concezione di reset, cioè siamo al reset, siamo al punto di partenza, si ricomincia tutto da capo?
Assolutamente, lo status quo è come se non ci fosse successo niente dal 2 aprile, dal Liberation Day, è solo che invece è successo qualcosa, i mercati sono andati in ambasce, la filiera globale, cioè i trasporti di merci, sono andati in panico, le borse sono andate su e giù e insomma c'è un grande caos sotto il cielo. Di questo cessate il fuoco tra Cina e Stati Uniti ci sono due cose che mi paiono degne di sottolineatura. Primo, la revoca di questi dazi è probabilmente un successo anche d'immagine per quello che è stato definito l'approccio calcolato e proporzionale della Cina, un approccio calcolato e proporzionale soprattutto nel rispondere alle azioni dell'amministrazione Trump. Cioè, è evidente che qualsiasi paese del mondo prende ora nota, si segna il fatto che rispondere colpo su colpo all'unilateralismo statunitense, così come ha fatto la Cina, porta alla fine maggiori benefici che invece presentarsi a Washington con le orecchie basse, diciamo così, il piattino della questua. Ecco, vediamo a questo proposito cosa farà l'Europa, questa sconosciuta, questa indeterminata Europa.
È passato, mi pare, circa un mese dei tre, diciamo, di sospensione di cui anche l'Europa sta beneficiando, no? Quindi a questo punto le trattative, anche se sotto banco, molto sotto banco, ma sicuramente sono in corso. Dicevi, l'Europa, vediamo che cosa farà. Sicuramente un successo d'immagine, in qualche modo, avere costretto Trump, se non altro appunto dal punto di vista di Pechino, a prendere una pausa, a fare una riflessione in più. E poi dicevi la seconda.
La seconda è che, bisogna dirlo, che tutte e due le parti hanno fatto delle concessioni. I cinesi, per esempio, hanno sospeso, anche quelle che erano state le cosiddette misure non tariffarie decise dopo il 2 aprile, cioè per esempio il blocco dell'export di materiali fondamentali per l'industria statunitense. Però forse gli Stati Uniti sono quelli che hanno fatto più concessioni, cioè più che per la significativa riduzione dei dazi sui prodotti cinesi importati negli Stati Uniti per 90 giorni, e la Cina dei due è il paese esportatore, e quindi è quella che ha più beneficiato della riduzione di questi dazi. La cosa veramente degna di nota è l'istituzione di un meccanismo di dialogo con una leadership, con dei rappresentanti già designati, sono Bessent e Greer per la parte statunitense e Ho Li Feng per la parte cinese. Ora, questo stabilire una piattaforma, un meccanismo di dialogo, è quanto di più positivo ci sia per i politici cinesi, perché offre prevedibilità. È un consolidato appunto meccanismo di dialogo. I cinesi amano costruire queste piattaforme di dialogo. Poi dentro succede, può succedere di tutto, però le piattaforme di dialogo incanalano già il discorso, cioè nel momento in cui c'è in piedi questa piattaforma, questo meccanismo di dialogo consolidato, è basato peraltro sul principio dichiarato nella comunicazione congiunta, per cui nessuno dei due paesi vuole il decoupling, no? Il disaccoppiamento delle economie. Beh, sarà più difficile per Trump fare il matto, scompaginare le carte, far saltare in aria il castello di carte, capisci? E quindi questo piace ai cinesi.
Vedremo, vedremo, vedremo se saranno i cinesi ad ammansire, possiamo dire, Trump. Allora, questa è una settimana in realtà in cui dall'Asia ci sono moltissime notizie. Forse dopo abbiamo tempo di fare un passaggio anche su quello che è successo dall'ultima volta che ci siamo sentiti tra India e Pakistan, quindi la recrudescenza di questo conflitto che in Kashmir va avanti da. Insomma, sostanzialmente dalla nascita di entrambi i paesi, e poi si è votato ieri, l'altro ieri invece nelle Filippine, e dalle Filippine la notizia anche è che non abbiamo un papa filippino, come invece avevamo provato a immaginare l'ultima volta che siamo andati in onda con questa trasmissione. Parleremo invece di Giappone e di una crisi che riguarda il Giappone, che riguarda il riso, Gabriele.
Eh sì, il riso alimento base, questa è una notizia un po' laterale, ma noi ci occupiamo anche di notizie laterali e poi, insomma, ha come sottotitolo questa trasmissione anche quella delle materie prime. Per cui la notizia è questa: il Giappone sta affrontando una scarsità, una carenza di riso e conseguenti prezzi alle stelle a causa di una combinazione di fattori. Uno di questi è il caldo che ha rovinato il raccolto del 2023, il caldo e altri fattori climatici, e poi un'impennata del turismo successiva al Covid che ha portato a un aumento della domanda. Pare che sia cresciuti 36 milioni i turisti in Giappone. Questo ha portato a un aumento della domanda di riso a fronte di una scarsità di produzione.
Quindi abbiamo un
Ora,
problema con una materia prima globale e il problema non sono i dazi di Trump.
no, esatto. Il problema sono un mix di ragioni climatico-ambientali e anche, dicono in Giappone, è un po' colpa del governo, ma ci arriviamo. Il governo, il quale ha sbloccato le riserve strategiche di riso, cioè l'ha messo sul mercato, ma la situazione però continua a essere preoccupante. con i prezzi in aumento e insomma una serie di conseguenze. Allora, torniamo alle cause. Estate 2023, temperature record, raccolto di riso danneggiato e quindi riduzione dell'offerta. Aumento del turismo, abbiamo detto, che ha contribuito alla carenza perché appunto più turisti consumano riso. Ora, per far fronte a questa carenza, il governo ha sbloccato il riso delle sue riserve strategiche, cioè riso stoccato che ammonta a circa 1.100.000 tonnellate, li tengono da parte, insomma. Ed è una pratica, questa delle riserve di riso, che esiste dal 1995 e serve a fare da cuscinetto nel caso di eventi eccezionali che non sono solo il riscaldamento climatico, che è eccezionale, diciamocelo, non è più, bensì anche tifoni, terremoti e così via. Per esempio, cosa succede durante i terremoti? Che la gente compra più riso per fare scorte, soprattutto quando si attende quello che è chiamato lo sciame sismico, no? Quando c'è la prima scossa, poi viene annunciato che probabilmente ce ne saranno altre, la gente corre al supermercato a fare incetta di riso per situazioni appunto d'emergenza. E questo ovviamente riduce la disponibilità di riso e fa impennare i prezzi. Di fronte a tutto questo, a marzo, il governo ha immesso di quel 1.100.000 tonnellate che teneva da parte 210.000 tonnellate e altre 110.000 sono state immesse sul mercato ad aprile. Tuttavia, rimaniamo lì, e cioè il prezzo del riso coltivato in Giappone, cioè di produzione locale, è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, alimentando così la domanda di cereali più economici che provengono dall'estero, nonostante i dazi che lo stesso Giappone mette sulle importazioni. E così, per esempio, per la prima volta dal 1999, quindi sono più di 25 anni, un quarto di secolo, il Giappone ha cominciato proprio in queste settimane a importare riso dalla Corea del Sud.
Perché finora era autonomo.
Era quasi sempre autonomo, ma proprio per ragioni anche di costume, perché in passato l'importazione del riso non raccoglieva i favori proprio della gente. I consumatori giapponesi preferiscono il proprio riso, dicono che quello altrui non è buono, c'è una sorta di sciovinismo del riso. E tuttavia questa volta hanno dovuto fare di necessità virtù, quindi arriva il riso coreano e un altro paese, pensa, da cui importa il riso sono proprio gli Stati Uniti. E anzi, tornando proprio al problema di cui abbiamo parlato prima, Trump, nel suo sparare a 360 gradi sul piano dei dazi, aveva pensato di introdurre nelle sue trattative sui dazi con il Giappone anche la questione del riso. Quindi vedi che tutto si tiene, no? Dalle tariffe si passa alla scarsità di riso e così via. Questo è il commercio internazionale.
Senti, tutto
Comunque,
questo
quello
si
che.
vede nel paese, cioè nella vita quotidiana, insomma, a parte i prezzi, immagino.
Assolutamente sì, perché i prezzi non sono solamente quelli allo scaffale, ma anche i ristoranti hanno aumentato i prezzi. E poi una cosa che forse noi italiani capiremo abbastanza bene, non c'è più quel, come ti fanno, il refill, no? Quando ti riempiono di nuovo la scodella di riso quando l'hai finito al ristorante,
Come il
in
pane
alcuni
da noi.
ristoranti non lo farò, come il pane da noi. No? E noi quello, mi può dare ancora un po' di pane? Ecco, in Giappone mi può, ma anche in Cina, insomma in tutto l'Oriente, mi può dare ancora un po' di riso gratuitamente. Ecco, alcuni ristoranti adesso lo fanno pagare.
Tutto questo invece ha anche dei riflessi politici. Prima parlavi del governo
Perché?
inizialmente.
Ma sì, perché la gente, ci sono, diciamo, alcune componenti della società giapponese che stanno accusando il governo, non solo questo, ma i diversi governi che si sono succeduti nel tempo dicendo che hanno contribuito all'attuale carenza, e cioè negli anni la superficie del terreni coltivati a riso si è ridotta perché c'erano delle eccedenze, prima se ne produceva troppo e invece il consumo dei giapponesi è andato calando nei decenni. Quindi diversi governi giapponesi hanno varato dei sussidi per l'agricoltura che conosciamo bene anche noi, per altre colture però, non per il riso, come il grano, la soia, per diversificare, insomma, passare anche ad altri cereali, visto queste eccedenze di riso. E questo nel momento in cui invece il riso di colpo cioè è diventato scarso, no? Per i motivi che abbiamo detto prima, ha creato dei problemi, chiaramente. Questa riduzione dei terreni destinati a riso è dovuta anche ad altri fattori come la speculazione edilizia, cioè meno gente lavora in agricoltura, più gente va in città, più terreni vengono destinati a uso abitativo, edilizio e non più all'agricoltura. È un fenomeno anche questo, non solo giapponese. E poi, come sempre, pare che si siano verificati anche dei fenomeni di corruzione all'interno delle autorità, diciamo, deputate a questo genere di problemi, per cui, insomma, di colpo si sono trovati con questa crisi del riso.
E vedremo, vedremo se avrà anche degli effetti, non so se a cascata, se prima il Giappone esportasse verso altri paesi dell'area o se pure funziona che ciascuno mangia la sua qualità di riso finché può e il riso giapponese per il sushi viene venduto solo a noi sugli scaffali dei supermercati, appunto apposta per fare il sushi a 5 euro al chilo, lo scopriremo insomma.
Sì, è un problema quello in tutto l'Oriente questa questione del riso è abbastanza importante anche per i trattati di libero commercio, è una delle prime cose di cui si parla, ognuno ha il suo riso e c'è sempre timore che il vicino di casa ti faccia dumping rispetto al tuo riso, mandando in crisi gli agricoltori locali. Pensa che a me è successo anche in Birmania, in Myanmar. Nel 2014 avevo conosciuto delle contadine che erano state incarcerate perché erano passate dalla coltivazione del riso a fare le narcotrafficanti sostanzialmente. E questo perché loro stesse ci raccontavano che il paddy field, no? La risaia non rendeva più. È veramente un equilibrio delicato quello del riso in tutto l'Oriente.
Grazie Gabriele, anche per oggi ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana e ti auguro buona giornata.
Anche a te e anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao ciao.
E noi invece ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione. Sono le 10:53 minuti, non prima però di avere fatto un passaggio, un appunto e un piccolo bilancio, se è possibile, di quello che è successo nel corso della scorsa settimana e poi ancora del weekend tra India e Pakistan, l'intervento più o meno determinante statunitense, il cessate il fuoco che al momento mi risulta reggere. Le scuole hanno riaperto, anche se la situazione non è ancora tornata completamente alla normalità sul confine, ma per esempio, visto che le scuole hanno riaperto anche a Srinagar, insomma, anche nelle città più coinvolte, il conflitto è rientrato nel suo stato endemico di perenne questione, concreta e identitaria. Buongiorno e benvenuta, spero di averla detta giusta. Buongiorno e benvenuta, professoressa Simona Vittorini, insegna storia dell'India, politica alla SOAS di Londra. Benvenuta. Buongiorno.
Buongiorno Diana.
Non so, spero di averla detta bene. No, in realtà, ecco, in effetti, sia nel merito che nel metodo in particolare. Cominciamo forse dal merito che è più interessante. Il cessate il fuoco regge dal suo punto di vista, insomma, qual è la sua più o meno fragilità, insomma, qual è la sua a che punto siamo? Ecco, sì.
Sì, più o meno sì, beh, è sicuramente un cessate il fuoco ancora fragile. In effetti sono stati appena riportati ancora del conflitto, de, 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 de,
Episodio.
come si dice, degli episodi di conflitto adesso sul confine tra India e Pakistan nel territorio himalayano. E nelle zone molto vicine al confine le scuole sono addirittura ancora chiuse, c'è ancora un blackout. E quindi è molto delicata la situazione, è ancora molto delicata. E in effetti, se possiamo poi parlare anche cioè, queste schermaglie immediatamente successive alla dichiarazione di un cessate il fuoco sono sempre successe anche nel passato, quindi è difficile dire se questa è una situazione più seria di altri eventi. Però si può dire che sicuramente il conflitto della settimana scorsa è stato forse uno dei conflitti più seri degli ultimi anni, quello di sicuro, perché da un lato c'è stato non solo, sono stati uccisi nel conflitto, nell'attacco terroristico, civili indiani per la prima volta dal 2008, quindi era inevitabile che l'India rispondesse in maniera forte, ma dall'altro sembra che in effetti la minaccia nucleare è stata relativamente vicina, perché da un lato l'India ha colpito dentro il territorio pakistano, molto vicino alla capitale, molto vicino alle basi militari di Rawalpindi, che è pochi chilometri a sud di Islamabad, e anche molto vicino al centro di controllo nucleare pakistano. Sembra anche, fonti pakistane abbiano detto che l'India abbia usato dei missili supersonici chiamati BrahMos, che il Pakistan ritiene che abbiano capacità nucleari. L'India invece afferma che trasporti solamente testate convenzionali. Quindi c'è stato un momento molto delicato tra venerdì e sabato, che ha spinto poi gli Stati Uniti a intervenire.
Sì, ma secondo lei è prematuro? Cioè, si può dire di questo episodio, che comunque lo stavamo dicendo uno dei più, insomma, pericolosi degli ultimi, e anche più gravi di conseguenze degli ultimi anni, chi ha vinto o chi ha perso? Si può fare chi ha vinto o chi ha perso in questo episodio? Come ne esce l'India, come ne esce il Pakistan? Adesso leggevo per esempio un articolo su Asia Times che diceva la piccola guerra dell'India ha portato vittorie al Pakistan su molti fronti, no? Perché poi c'è anche un tema di, come si può dire, di reputazione. Quindi, essendo entrambe delle potenze nucleari, si gioca anche a chi si presenta come più affidabile o responsabile.
Ma in effetti, sì, questo è difficile dirlo perché entrambi i paesi hanno dichiarato vittoria, stanno dichiarando vittoria, e c'è stata anche in un certo senso la disinformazione mediatica è stato un elemento nuovo nel conflitto, perché entrambi i governi hanno usato i media a proprio servizio per dichiarare vittoria, ma anche per. Diciamo, i media hanno incitato i propri governi ad agire e continuano a presentare una propria versione dei fatti della vittoria. Quindi, se si guarda cosa ha detto il primo ministro Modi o il primo ministro
Sì,
Sharif,
cosa dicono loro? Ok.
però c'è anche il fatto che c'è stato il conflitto non solo è avvenuto con sistemi missilistici ad alta definizione, ma anche con l'uso di tecnologie sempre più sofisticate come i droni. Questo è importante perché l'India ha sempre avuto un vantaggio militare schiacciante nei confronti del Pakistan, perché ha un esercito molto più ampio. Ma se il conflitto ora si muove sulle alte tecnologie, siano i droni che anche aerei caccia, per esempio, o missilistici, allora, diciamo, lo squilibrio fra i due paesi è un po' cambiato. In effetti, il Pakistan è riuscito a infliggere delle forti perdite anche all'India. Quindi, non solo questo, ma anche il Pakistan ha fatto, come riguarda la propria reputazione, ha portato come ad esempio il fatto che gli Stati Uniti hanno preso, come se avessero preso le posizioni del Pakistan, avessero portato l'India ad accettare.
Per la prima volta, sì.
Per la prima volta,
Va
esatto.
bene, sospetto che torneremo anche a parlare di questo. Simona Vittorini, professoressa alla SOAS di Londra, grazie per essere stata con noi.
Grazie Diana, arrivederci.
Buona giornata.
Anche a voi.
Buona giornata anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. A Come Atlante torna domani. Buona giornata.